Per riprendere l'immagine della scorsa settimana e quella di oggi, un abbraccio dato improvvisamente a un bambino, un semplice bicchiere d'acqua dato nel suo nome. Pare che a questi gesti, a queste immagini, pensieri piccoli, siano legate le catechesi di Gesù ai suoi discepoli. Piace a Gesù parlare così, riferirsi a questo genere di cose, compiere questi piccoli gesti e farlo di fronte agli occhi dei suoi discepoli. Sembra a calarsi un po' nell'atmosfera, immaginare di essere noi discepoli con la sete di capire, di comprendere il punto di vista del Maestro. È come assistere all'impresa di riannodare i fili dell'esistenza dell'umano a partire dai loro principi, un abbraccio, una risposta al bisogno della sete, che non sono solo per garantire sicurezza e sopravvivenza. Sono anche il luogo in cui nella vita dell'uomo passano l'affetto, l'amicizia, la generosità, il calore della famiglia, il sacrificio, la cura per l'altro, la prossimità, la fraternità. Attraverso queste cose si dice e si conferma l'umanità. Noi adesso lo diciamo in concetto, ma poi nella nostra vita accade. Ci si potrebbe chiedere, allora, in questa nostra vita, chi sia Dio per noi, quale ruolo giochi, cosa faccia per noi nello scorrere della nostra vita. E stando a queste suggestioni del Vangelo, dovremmo dire così, che Dio è colui che fa come Gesù, cioè che riannoda i fili della nostra umanità continuamente a partire dai gesti umani più piccoli e ci ricorda, per esempio, che siamo carne, che siamo fragili, che abbiamo bisogno di amore e di giustizia, che invochiamo amicizia e affetto, che desideriamo una felicità che non può esistere se non nelle cose semplici, che sono quelle più vere, dove le relazioni tra fratelli sono la cosa che conta di più. In questo modo di vedere l'uomo, allora lo sguardo di Gesù è ciò che sorprende, il suo modo di guardare. Di riguardare, per esempio, il corpo dell'uomo o una particolare situazione della vita di una persona. Ciò che è piccolo e parziale diventa il luogo misterioso di un incontro e dell'accadere della tenerezza. E questo suo sguardo, che è chiaramente anche rivolto ai discepoli stessi, cioè anche i discepoli sono destinatari di questo tipo di attenzione, è come se fosse una medicina. La sua intenzione è quella di essere cura per il nostro sguardo, che viceversa, quando guarda alla mano, quando guarda all'occhio, quando guarda al piede, non vede altro che carne a volte. Il nostro sguardo spesso è incapace di andare oltre, si attacca alle cose come una parte del corpo è attaccata al resto. Il nostro sguardo scambia le ambizioni, i lussi, le comodità, i desideri falsi e artefatti del mondo, se dovessimo trovare una parola per dire tutto, i vizi, come se fossero parte di sé. Lo sguardo di Gesù, invece, ritrovando la meraviglia, la tenerezza, il mistero che il corpo dell'uomo rappresenta, è capace di riorientare e riannodare questi fili della nostra volontà che si perde per strada e di ridare unità al volto dell'uomo, no? Che invece di essere tanti piccoli pezzetti dispersi nelle tante cose che facciamo, torna a essere, a comporsi in un quadro, torna a essere un ritratto. Quella cosa che quando ti guardi allo specchio alla mattina ti fa tornare la fiducia in te stesso, ti fa ricordare la tua vocazione, il senso della tua vita, ti fa tornare la passione e la speranza nel futuro e magari anche la voglia di progettare e costruire, ti fa sentire vivo. Parlando di ciò che è umano e di ciò che non lo è, le letture di questa sera dicono anche molte altre cose. Per esempio, alludono al divario tra ricchi e poveri o alla necessità di un giusto salario, ma così facendo, tra le righe, ci si accorge che in realtà partono da molto più lontano questi esempi. Per esempio, partono dalla necessità della riconoscenza verso chi ha dato, verso chi ha lavorato. Ma essere riconoscenti è ben di più che una questione di salario o di corrispettivo, di quantità. La riconoscenza è una virtù umana di fondo, anzi, si può affermare che probabilmente è la prima delle virtù che abbiamo imparato, appreso. La prima sorta nel nostro spirito dal giorno della nostra nascita, sicuramente. La prima per importanza anche a fondamento della costruzione della nostra persona. Ed è affascinante e anche un po' provocatorio come incessantemente in questa scrittura, che è un po' il riferimento per noi cristiani, Dio sia colui che ricorda che la precedenza della riconoscenza deve avere poi però per frutto o conseguenza necessaria la giustizia del salario. Come a dire che ciò che concerne il cuore dell'uomo o il suo credo, la sua fede, non sono destinati a essere semplicemente orpello, questione estetica, ma a dare forma alla società e al mondo molto più in concreto di quanto potrebbe sembrare a prima vista, e cioè attraverso le leggi, attraverso il denaro, attraverso la politica, attraverso la presenza delle istituzioni, attraverso l'organizzazione stessa della società, no? Dove c'è il sistema del salario, per esempio. Questo è un altro ragionamento rispetto a quello che abbiamo fatto prima, che dalle cose piccole come il bicchiere d'acqua ci porta nei grandi livelli della politica o della società. E l'entità di questa estensione, che mette insieme una cosa come un abbraccio, un bicchiere, a un sistema economico. L'entità di questa estensione e nello stesso tempo la profonda continuità di stile tra tutti questi livelli è cosa che sorprende piacevolmente nella scrittura, nel Vangelo in particolare. Ciò che unisce questi livelli, prendiamo in prestito un'altra parola delle letture di stasera. Ciò che unisce questi livelli è lo spirito. Non ci deve essere discriminazione, abbiamo sentito, tra il profeta che prende la parola nella tenda del convegno, appunto nel grande luogo istituito, e quello che lo fa nella piccola tenda della famiglia o in mezzo all'accampamento. Così come non ci deve essere discriminazione tra il lavoratore che ha faticato chino sulla terra tutto il giorno e l'amministratore di grandi ricchezze, che poi è quello che decide i salari. Lo spirito sa mostrare sempre una libertà, una fantasia, capaci di sorprendere e di attraversare i livelli, e perfino di trascenderli, di andare oltre, di superarli. Proprio come ci si attacca alla mano, all'occhio, al piede, si può correre il rischio di affezionarsi a uno schema, di credere di aver dominato e compreso lo spirito. E credo che in queste visioni, in queste pagine della scrittura, allora vuol dire che si sta dipingendo anche un modello di chiesa. In questo modello potrebbe succedere, per esempio, che i livelli del ministero, dell'annuncio, della testimonianza, della carità, per dire le tre colonne, no? Non dipendano unicamente dalla presenza di carismi istituiti, perché lo spirito è capace di suscitare la profezia, la fede, la carità anche fuori dallo schema. Lo sguardo di Dio che si esprime nel soffio dello spirito è creativo. Non solo guarda, ma anche indirizza, guida, trasforma, ed è uno sguardo che abbraccia l'umanità nella sua interezza. E pensando a questo, si possono ben accostare ai testi di questi Vangeli le parole in cui Gesù, inquadrando proprio anche il ministero, cioè la figura istituita, oppure l'appartenenza di fede perché siamo tutti cristiani o perché tutti siamo discepoli di Gesù, ma li inquadra in un punto di vista che sa di servizio, o ne parla attraverso la figura del sale, o del lievito, o del seme. Queste figure o questo stile di chiesa la fanno risultare in questo modo e sentire anche, cioè percepire a contatto, molto vicina di fatto all'esperienza che altrimenti sarebbe ancora una volta dimenticata, insignificante, dei piccoli del mondo dalla cui fraternità sembrerebbe dipendere, nelle parole di Gesù, perfino qualcosa di così grande e importante come il paradiso. Il paradiso, sembra dire Gesù, è un futuro o un traguardo che assume un senso o che può esistere solamente a condizione di includere il piccolo e il dimenticato, come anche a condizione di allargare lo sguardo e di uscire dalla ristrettezza di uno schema. L'unica cosa che cammina e che non porta al destino della ruggine o dell'usura o della muffa che attaccano tutte le nostre cose e le nostre esperienze è il soffio libero e vitale di questo spirito. Riannodare i fili dell'umano, come faceva Gesù, significa abilitare a sentire la realtà di questo soffio, ad assecondarlo. Quindi la catechesi di Gesù non è una catechesi solamente per dare dei concetti, ma è una catechesi per abilitare a sentire lo spirito, come se fosse qualcosa di fisico, qualcosa che passa, qualcosa che si tocca, appunto, qualcosa che è in un bicchiere d'acqua, in un abbraccio, ma è anche nel salario dato a un lavoratore, è anche nel livello della giustizia, delle leggi, no? È nel concreto, insomma, nei tanti livelli del concreto che attraversano la società, l'essere uomini, la vita. E quindi in questo senso, come comunità, è bello dirsi e professare una fede nella quale, come abbiamo cantato all'inizio della messa, ci si senta in cammino in questo senso, no? Popolo fatto di sale, fatto di semi, fatto di acqua, appunto, ma in cammino per ritrovare per chiedere a Gesù Cristo di aiutarci a sentire questo spirito, no? E ad accorgersi che magari già c'è proprio in quel luogo piccolo della tenda, appunto, di casa, della tenda di famiglia, del posto dove sei, insomma, dove di fatto avvengono le nostre relazioni, dove avvengono i nostri scambi, dove ci giochiamo nell'amicizia o nella dimensione del fratello, appunto, del sostegno, della famiglia.